al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Bentrovati all'ascolto da Antonella Palermo. Parliamo di università. Il titolo di apertura della Stampa oggi: la carica dei 77.000 aspiranti medici e dentisti, soltanto uno su otto ce la farà. Dibattito sui test, ma sono davvero utili? Giriamo subito la domanda ad uno dei nostri ospiti di oggi. Saluto e ringrazio il professor Giuseppe Zaccaria, rettore dell'Università di Padova. Ben trovato, buongiorno.
Grazie, buongiorno a voi tutti, grazie.
Sono utili i test?
Ma guardi, bisogna intenderci, cioè probabilmente in questo momento, dato l'assetto dell'ordinamento universitario, facciamo magari un particolare riferimento al corso di laurea in medicina e chirurgia, che è quello più discusso e gettonato.
Nell'occhio del ciclone.
Ecco, sono indispensabili, nel senso che se si immaginasse da un giorno all'altro di togliere i test, si lascerebbe libero corso alle pressioni, alle raccomandazioni, a pratiche non del tutto commendevoli che spesso nel nostro paese purtroppo realisticamente si danno. Detto questo, ferma la mia convinzione che i test, così come oggi sono organizzati, non servono per scegliere i migliori, ma soltanto forse per eliminare i peggiori. Ecco, fermo questo, credo che si dovrebbe molto lavorare sulla qualità dei test. Devo dire la verità che anche, come è emerso dai giornali, molto recentemente vi sono una serie di domande contenute in questi test che sono assolutamente poco hanno a che fare con la cultura generale e nel caso specifico ancor meno per quanto riguarda la cultura generale dei futuri medici.
E perché vengono inseriti e soprattutto domandone da chi? Insomma, chi li formula?
Lei sa che i test sono definiti dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Quindi se il Ministero dell'Università e della Ricerca attivasse un gruppo di lavoro che effettivamente lavori sulla qualità dei test, io credo che si potrebbe molto migliorare. Ecco, detta questa mia convinzione, poi c'è un grandissimo problema qui, che una serie di disponibilità di competenze potenziali dei futuri medici o di chi aspira a diventare medico con questo sistema vengono inevitabilmente frustrate e vanno perdute anche come risorse per il paese. Io mi domando se non si potrebbe prevedere un sistema misto in cui al test ridefinito, migliorato e corretto, come ho appena detto, si affiancasse una verifica della produttività e della qualità dello studente dopo uno o due anni di corso, in modo tale che se c'è chi si scopre che per la medicina o per altre facoltà, corsi di laurea, non è portato, lo si possa orientare in altro modo. In questo modo si libererebbero dei posti per chi davvero magari è stato tradito da un test un po' assurdo e non ha la possibilità di sviluppare queste sue desideri e queste sue potenzialità.
È d'accordo quindi con quanto, per esempio, auspica il chirurgo Mauro Salizzoni, che dirige il centro trapianti di fegato delle Molinette di Torino, che dice sì, per esempio, ad un anno propedeutico?
Ecco, sinceramente io non avevo vista questa proposta, non l'ho letta. A me pareva, era tutta mia, vuol dire che siamo d'accordo, è una cosa di buon senso, mi pare, bisogna naturalmente studiare attentamente come fare, però è una proposta che ha una sua razionalità, a mio avviso.
C'è chi, per esempio, in particolare il sottosegretario all'istruzione Elena Ugolini, che dice: per avere test seri e omogenei dobbiamo riformare la maturità e quindi fare un passo indietro, è d'accordo?
Beh, insomma, sì, per carità, certo, ma il meglio è nemico del bene. Per attivare una buona commissione al Ministero e fare dei test migliori non c'è bisogno di imbarcarsi in una riforma della maturità.
Ma allora i test universitari davvero vanno bene per tutte le facoltà?
Ma guardi, qui c'è fondamentalmente una distinzione da fare. Vi sono una serie di facoltà o corsi di laurea che hanno adottato nel corso degli anni questo strumento per un duplice motivo. Sia come indispensabile valvola selettiva, perché evidentemente se no ci sarebbe stata una pressione di domande e di frequenze incompatibile ad esempio con le strutture logistiche degli Atenei in molti casi, sia perché un numero più ridotto di iscritti consente una migliore qualità del servizio didattico erogato. Quindi qui bisogna anche andare un po' alla storia del numero programmato in Italia, al fatto che questo è stato un tabù ideologico per moltissimi anni, se non per decenni, e tuttora ancora questo aspetto permane almeno in parte, non è del tutto scomparso. A mio avviso, se ha senso, che so, prendiamo un corso di laurea in economia, prendiamo il corso di laurea in economia dell'Università di Padova, che dal Censis è costantemente giudicato negli ultimi anni come il migliore in Italia. Bene, qui il fatto che vi sia una limitazione degli accessi previo selezione è funzionale a una qualità riconosciuta e acclarata del servizio didattico erogato e quindi del titolo che poi viene ad essere preso. Diverso è, questo sinceramente mi lascia molto perplesso, quando vengono posti dei numeri programmati altissimi, dove allora questa motivazione della qualità non vi è più e dove non vi è neppure la motivazione della impossibilità logistica di offrire spazi decorosi agli studenti.
Insomma, il numero chiuso non limita il diritto allo studio?
Può limitarlo nei fatti, diciamo, non lo limita a mio avviso in via di principio, cioè laddove correttamente interpretato e poi attuato non lo limita, perché il diritto allo studio non può essere un diritto indiscriminato a studiare in qualunque tipo di corso e in qualunque tipo di struttura senza condizioni contestuali. Il diritto allo studio va incarnato in delle condizioni contestuali che lo rendano possibile, fruibile ed efficace, se no è una presa in giro demagogica.
Quale è il livello di qualità degli Atenei italiani dal suo punto di vista?
Ma guardi, c'è una grande varietà nella qualità degli Atenei italiani e questa è cosa nota. Un fatto positivo è rappresentato dalla circostanza che l'Italia può, come sistema universitario, può mettere in campo un certo numero abbastanza consistente di sedi e di Atenei che danno una media qualità affidabile e accertata, diciamo una ventina di Atenei, non di più, della novantina ed oltre che caratterizzano. Poi bisognerebbe fare tutte le distinzioni tra Atenei generalisti, politecnici, insomma Atenei specifici eccetera, che adesso non abbiamo tempo di fare. Ecco, detto questo, poi però c'è un punto fondamentale che toccavo già precedentemente: se non si è messi in grado attraverso contribuzioni studentesche, sia pure tenute nei limiti di una contribuzione equa e che rispecchi sia il merito sia le condizioni economiche familiari e quindi che tuteli le fasce più deboli. Ma se non si è messi in grado, tanto dallo Stato con il fondo di finanziamento ordinario, quanto dalle contribuzioni studentesche, quanto anche da altri fattori di finanziamento esterno delle università, di erogare un buon servizio didattico e di avere delle buone strutture e soprattutto di avere un'ottima ricerca alle spalle, beh, allora certamente concepiamo l'università come servizio sociale di fluidificazione delle difficoltà sociali, ma non nella sua vera funzione istituzionale.
Per chiudere, rettore, brevissimamente, in sintesi, i test servono a creare meno studenti parcheggiati all'università?
Ripeto, possono servire. L'importante è che questi test siano il più possibile efficaci e che abbiano...
E come si misura l'efficacia però?
L'efficacia si misura da un lato nella loro congruità numerica, mi spiego, dall'altro nella loro qualità contenutistica. Se abbiamo dei test palesemente inidonei a selezionare i migliori, certamente questo effetto, l'effetto parcheggio, anche se non involontario e forse implicito, può continuare a darsi.
La ringrazio molto di essere stato con noi,
prego,
Giuseppe,
prego.
Zaccaria, rettore dell'Università di Padova. Buon lavoro,
prego,
e
prego,
buon anno universitario.
Buon lavoro a voi, grazie.
E tiriamo in ballo Sofia Bianchi, vicepresidente nazionale della FUCI. Bentrovata Sofia.
Buongiorno, bentrovati.
Buongiorno, hai avuto modo di ascoltare
sì.
Il professor Zaccaria, su quali punti ti trovi d'accordo?
Sicuramente mi trovo d'accordo su cercare di riformulare i test di accesso all'università. I numeri di quest'anno, almeno per quanto riguarda le facoltà di medicina e chirurgia, sicuramente hanno bisogno di test, perché 77.000 domande sono tantissime, sono neanche strutture per accogliere tutti questi studenti. Certamente la qualità e il contenuto dei test forse non è idoneo a selezionare i migliori. E poi soprattutto sono d'accordo con la proposta di far sì che il primo anno di università diventi la vera selezione per gli studenti. Questo per un criterio appunto di merito, e anche perché permette agli studenti effettivamente di misurarsi con l'università che hanno scelto e poi di fare i conti con la loro voglia di studiare, il loro impegno al primo anno. Quindi questo non solo farebbe fare i conti agli studenti, ma anche le università diventerebbero in qualche modo di un livello superiore, perché il primo anno diventerebbe la vera selezione per gli studenti.
Come si potrebbero apportare ulteriori miglioramenti nella formulazione di questi test, secondo voi?
Ma per esempio le domande di cultura generale, se devono ancora esserci, che siano effettivamente di cultura generale e non così specifiche, così astruse, così settoriali. E anche le domande che riguardano le materie scientifiche, io penso che dovrebbero essere in grado di testare la capacità degli studenti di comprendere il linguaggio scientifico, di poter stare seduti a una lezione universitaria di chimica, biologia e fisica, ma non anche in questo caso eccedere nel particolare nell'astrusità dell'argomento, perché in questo modo non si testa effettivamente la capacità o meno di uno studente di affrontare il primo anno di medicina.
Oggi, tra i vari approfondimenti che la stampa in particolare propone su questo argomento, c'è un articolo che raccoglie un po' di testimonianze di studenti che dicono: alla caccia di un posto proviamo più facoltà, prima o poi andrà bene. È un po' deprimente però, no?
Sì, direi che è molto deprimente. E appunto rivedere la qualità e il contenuto dei test, a mio modo di vedere, forse può invertire questa tendenza, perché uno studente non è possibile che per uno studente sia uguale iscriversi a medicina, iscriversi a giurisprudenza, iscriversi a filosofia, perché non sono la stessa cosa, non implicano lo stesso percorso e poi non sboccheranno una situazione identica. Quindi secondo me un po' bisogna recuperare il ruolo che l'università ha nella società, perché formare buoni medici, buoni avvocati, buoni insegnanti è compito dell'università. Certo è che se un ragazzo si trova di fronte alla casualità più totale di questi test, dice: beh, io faccio quello di medicina, io faccio quello di psicologia, che tanto sono uguali.
Walter Passerin ieri, sempre sulla Stampa, scriveva: i test cercano di misurare le attitudini ma non valutano per nulla le motivazioni, cercano di bruciare la lentezza nelle prove logiche e matematiche ma non indagano sulle propensioni. Restano quindi ampie aree di miglioramento, ma è la logica che sottende i test a marcarne una malinconica impotenza. Più che l'apprendimento, i test dovrebbero misurare la capacità di apprendere, la propensione e la motivazione ad imparare ad imparare, a cui si dovrebbe accompagnare per gli insegnanti non solo la capacità di insegnare, ma quella di insegnare ad imparare. Non è uno scioglilingua, ma direi che ha centrato, credo, no, la questione.
Sì, appunto, secondo me questo potrebbe inserirsi in quello che dicevo prima e che ha ribadito anche il professor Zaccaria, cioè la propensione ad imparare e le motivazioni forse sono difficili da provare in un test, però sono sicuramente più facili da provare in un anno di università. E quindi io ripeto, secondo me la proposta potrebbe essere quella di comunque tenere il test per motivi logistici, per motivi di numeri eccessivi, ma poi il vero test sulle motivazioni che uno studente ha per affrontare il ciclo di studi, per esempio in medicina, dovrebbe essere provato e testato durante il primo anno, mettendo dei criteri di selezione, cioè per esempio dicendo che non si può sostenere un esame più di un tot di volte al primo anno, per esempio dicendo che entro il primo anno lo studente deve aver effettuato almeno un numero di esami. Stabilendo questi criteri non solo si testano le capacità logiche e la cultura generale di uno studente di 18 anni, ma si testa anche la motivazione a voler diventare effettivamente medico, a voler diventare effettivamente avvocato. E questo non può farlo chiaramente un test, ma può farlo sicuramente un primo anno di università fatto con un livello alto.
Sono più validi i test nelle università estere piuttosto che in Italia? Insomma, si hanno più risultati, sono più efficaci?
Ma guardi, io non credo molto in questi confronti, nel senso che sentivo prima quanto diceva il professor Zaccaria rispetto appunto alla qualità delle università italiane. Io penso che le università italiane rispetto alle università europee abbiano dei contenuti, abbiano una storia, abbiano anche, come dire, delle teste pensanti migliori. Quello che manca in Italia è una struttura in grado di far fiorire questa intelligenza, quindi penso che non sia tanto una questione di test o di chi riesce a entrare in università. Io sto pensando invece, rispetto al confronto con le università europee, a come le università europee riescono effettivamente a mettere in mostra, sfruttare le loro esperienze, e in Italia non si riesca.
Per chiudere, Sofia, l'Italia avrebbe bisogno di meno laureati o di più laureati di qualità maggiore?
Dunque, io penso che il livello delle università italiane sia ancora, nonostante tutto, alto, e penso che il diritto allo studio debba valere per tutti. Però penso anche che vadano premiati coloro che effettivamente sono i migliori, come diceva il professor Zaccaria.
Più severità nel triennio, per esempio, come propone Umberto Eco.
Più severità nel triennio, che non vuol dire l'annichilimento degli studenti, ma vuol dire per veramente non scartare i peggiori, perché quelli si scartano da soli, ma scegliere i migliori. Scegliere i migliori è investire. Investire significa mandarli all'estero a studiare affinché poi ritornino. Investire significa concedere più di una borsa di studio. Investire significa che un professore si prenda carico degli studenti migliori e che gli insegni il mestiere, perché altrimenti arriveremo a un punto in cui i posti in università nessuno sarà più in grado di ricoprirli con la stessa competenza che qui vengono ricoperti ora, perché se nessuno si fa carico di questi ragazzi, carico significa anche investire economicamente, certo, investire a livello di tempo, le università poi scenderanno di livello.
Ti ringrazio molto per il tuo intervento, Sofia Bianchi, vicepresidente nazionale della Federazione Universitari Cattolici Italiani, la FUCI, meglio nota. Buon lavoro, buon anno sociale anche a te, buona ripresa.
Grazie anche a voi.
Restate in ascolto.